a Dio, anche perché Dio non lo vediamo, no? Quindi dire grazie Signore può anche diventare un modo di dire, è vero o no? Tanto non sappiamo da che parte è in cielo, ma essere riconoscente ai fratelli è difficile, è vero? Dire ai fratelli grazie perché hanno fatto un gesto, hanno fatto qualcosa che ci hanno fatto del bene, questo è molto difficile. E soprattutto è difficile farlo in modo pratico, questa è una cosa molto difficile. Dire a un fratello grazie, ma hai fatto del bene, non so come poterti ringraziare, questo è molto difficile. E quando mentre Franco parlava mi ricordavo di una scena del film Schindler's List, dove l'attore Liam Neeson spiegava il senso della riconoscenza. Cioè, aveva bisogno di favori, ma non stava mai con le mani in mano. Dava sempre qualcosa per dire grazie. Questo è molto bello, davvero. È molto difficile, ma è molto bello. Avevo pensato di terminare questa sera la nostra riflessione su Ebrei 10, ma poi meditando ancora, ho visto che non faccio in tempo e dovrò ancora una volta approfittare della vostra pazienza per continuare queste riflessioni e portarle al termine, se al Signore piacerà, giovedì prossimo. Allora, venite ancora in Ebrei 10, tratteremo l'ultima parte, la terza parte, cioè i versetti da 32 a 39. E vedo che anche l'orologio è nuovo, speriamo che funzioni bene. Allora, da 32 a 39 di Ebrei 10. Ma ricordatevi di quei primi giorni in cui, dopo essere stati illuminati, voi avete dovuto sostenere una lotta lunga e dolorosa, talvolta esposti agli oltraggi e alle vessazioni, altre volte facendovi solidali con quelli che erano trattati in questo modo. Infatti, voi simpatizzaste con i carcerati, accettaste con gioia la ruberia dei vostri beni, sapendo di possedere una ricchezza migliore e duratura. Non abbandonate la vostra franchezza, che ha una grande ricompensa. Infatti avete bisogno di costanza, affinché, fatta la volontà di Dio, otteniate quello che vi è stato promesso. Perché ancora un brevissimo tempo, e colui che deve venire verrà, e non tarderà. Ma il giusto per fede vivrà, e se si tira indietro, l'anima mia non lo gradisce. Ora, noi non siamo di quelli che si tirano indietro a loro perdizione, ma di quelli che hanno fede per ottenere la vita. Voglio dire subito il contenuto di questo passo che abbiamo poc'anzi letto. Ancora una volta vediamo che vengono chiamati in causa sempre due tipi di persone, credenti e non, cioè ebrei credenti ed ebrei che non sono credenti. Infatti, se notate nell'ultimo verso che abbiamo letto, ancora una volta viene precisato, viene detto: ora noi non siamo di quelli. Cioè, noi abbiamo una nostra posizione davanti a Dio, abbiamo fatto una nostra scelta davanti a Dio, mentre altri hanno fatto un'altra scelta. Allora, il messaggio ha sempre, forse è un po' forte, vero? Il messaggio ha sempre un duplice indirizzo. Coloro che hanno creduto, che hanno realizzato la vita eterna, e coloro che hanno ascoltato, hanno capito, come vedremo Dio volendo la prossima volta, e si tirano indietro. Vi ricordate cosa ha detto il Signor Gesù nel Vangelo di Luca? Chi ha messo la mano all'aratro e si tira indietro non è adatto per il regno di Dio. E molte volte tanti credenti vivono un po' così, o presunti tali. Questo è un primo contenuto introduttivo, se volete, che vediamo in questo passo. Poi abbiamo un grande contrasto. Notate, abbiamo ebrei che si sono convertiti e che soffrono nel vivere la fede cristiana. Ad esempio abbiamo visto dal versetto 32 che questi credenti, queste persone, la scelta che hanno fatto di seguire Cristo ha portato delle sofferenze, una sofferenza veramente forte. E sempre nel versetto 39 vediamo che cosa? Vediamo altri che hanno capito, ma non gli interessa niente. Vedete, ci sono sempre di questi contrasti. Molte volte quando l'Apostolo Paolo predicava, tipo Atti 17, vediamo che dopo il messaggio le persone avevano capito, ma la reazione era sempre diversa a seconda della persona, il modo in cui ascoltava questa persona. Quindi persone che hanno creduto e persone che hanno rifiutato di credere. E questo è vero non soltanto per gli ebrei, ma è vero anche per noi gentili. Ho pensato a questo quest'oggi mentre studiavo e credo che possiamo individuare fra i gentili tre tipi di persone. Cioè, coloro che si convertono, accettano il Signore, realizzano la vita eterna e si rendono disponibili anche ad essere nella sofferenza delle testimonianze nel mondo. Cioè che sono disponibili a pagare il prezzo del cristianesimo. Queste purtroppo sono pochi. Dobbiamo ammettere che sono sempre meno i credenti che hanno a cuore di pagare il prezzo della consacrazione, della testimonianza, di tenere in alto la parola di Dio. Poi ci sono degli altri credenti, altre persone che hanno creduto, ma man mano nel tempo si rifiutano volontariamente, pur aver compreso, di essere la testimonianza del Signore. E vivono ai margini della testimonianza, vivono in periferia, non hanno nessun interesse a rendere testimonianza, a servire il Signore. E ci sono altre persone gentili invece che ascoltano da lungo tempo, ma arriva il momento in cui prendono una decisione, si tirano indietro e rifiutano la salvezza. Mi piace ricordare, come ho detto in qualche altra parte, forse anche qui, magari pensare a quelle che stiamo dicendo come a delle caselle, no? Davanti alle quali il Signore ci mette e ci dice: metti la crocetta dove ti trovi tu. Tu sei un credente, hai creduto veramente, hai realizzato la vita eterna e sei impegnato per le cose di Dio, anche se tutto questo dovesse portare sofferenza, ci puoi mettere una crocetta? Oppure sei un credente che ha realizzato la vita eterna, però non hai molto interesse alla vita cristiana. Quindi una crocetta lì. Oppure questa sera sei uno di quelli che mette la crocetta ancora là dove non hai mai realizzato la vita eterna. Alla fine dei nostri giorni noi non daremo conto a degli anziani, vero? A un pastore, un uomo importante, a un grande predicatore. Daremo sempre conto al Signore. E naturalmente col Signore non potremo barare. Un terzo contenuto che fa parte poi dell'introduzione a questo messaggio, che anche qui ho individuato quattro fasi principali che caratterizzano questo brano, che vedremo questa sera, forse parliamo in tempo le prime due, ma vediamo il Signore come ci guida. E poi una cosa che mi ha, quarto punto che mi ha veramente fatto riflettere molto, e sul quale ci soffermeremo forse anche la prossima volta, è che ognuna di queste fasi è caratterizzata dalla prospettiva futura, il ritorno del Signore Gesù. Ognuna di queste fasi ci parla della prospettiva futura, il ritorno del Signore. E questo è davvero molto molto bello. Allora entriamo un po' nel merito per quelle che sarà possibile di queste fasi. Allora, nella prima fase vediamo la sofferenza che ha portato una scelta difficile, quella di appartenere a Cristo. Noi oggi viviamo in un mondo, soprattutto il nostro occidentale, in cui la conversione, la salvezza, l'appartenere ad una chiesa, sembra quasi l'essere entrata a far parte di un gruppo, di una religione, no? E quindi constatare, comprovare la scelta che abbiamo fatta diventa molto molto difficile, perché non è qualcosa che ci costa molto. Frequentiamo quando vogliamo, non ci siamo, diciamo, niente a nessuno, siamo in questo senso molto maleducati, ma questo non ci interessa, perché non dobbiamo rendere conto a nessuno e quindi questo non ci interessa. Quindi viviamo in un mondo in cui facciamo quello che vogliamo senza rendere conto a nessuno. Certo, ci definiamo cristiani, ci diciamo salvati dalla famiglia di Dio, ma di questa famiglia non si capisce da che parte sta. È una cosa davvero molto, molto difficile. Ma quando gli ebrei si convertivano, non soltanto all'epoca, soprattutto nel primo secolo, ma ancora oggi, ad esempio chi ha ascoltato la testimonianza di Arnold, questo fratello che ha scritto questo libro sulle orme del maestro, che ha ascoltato la testimonianza di questo fratello, un ebreo che si è convertito, questo fratello ha passato i guai, tant'è vero che alla famiglia l'hanno cacciata di casa. Ancora oggi cacciano via di casa persone ebree che si convertono, perché non sopportano il fatto che girano le spalle ad una religione. E queste persone, se ascoltate la testimonianza di questo fratello, ha girovagato per diverso tempo, in lungo e in largo, senza soldi, come Dio lo ha anche sostenuta da tutto questo. Ma è interessante vedere che la conversione di un ebreo è sempre stata qualcosa di drammatico. È stato qualcosa di difficile dai loro stessi connazionali. E io con voi questa sera voglio vedere alcuni passi che giustificano quanto sto dicendo. Perché noi, nella prima fase, noi abbiamo letto, ma ricordatevi di quei giorni, di quei primi giorni, in cui dopo essere stati illuminati, voi avete dovuto sostenere una lotta, notate fratelli, lunga. È dolorosa. Cioè, questi credenti non hanno sofferto per poco tempo. Non hanno avuto gli insulti dai genitori, da qualcuno dicendo: "E vabbè, fai quello che ti pare, ma che ci interessa? Ah, è una tua scelta". Oggi le persone si convertono, almeno così dicono, hanno qualche problemino, poi i genitori o i parenti o la moglie o il marito dice: "Senti, è una tua scelta, vedi tu cosa vuoi fare". E tutto finisce lì. Io ho sottolineato questi due aggettivi, se sono aggettivi, lungo e doloroso, vero? Una sofferenza lunga. Quanto tempo è durata? E non soltanto lunga, ma anche molto dolorosa. Qui lo scrittore non entra nei dettagli, non ci dice in che modo, che cosa, lo dice, dopo dice qualcosa, lo vedremo, ma è molto molto interessante. La sofferenza lunga, è vero? Quando le cose persistono nel tempo, non c'è via d'uscita e ci si chiede a volte: Signore, perché? In fin dei conti, che cos'è che sto facendo? E io voglio farvi vedere attraverso proprio il Nuovo Testamento come gli ebrei soffrivano quando si convertivano, come venivano perseguitati quando si convertivano. E ve lo voglio far vedere attraverso quattro passi, quattro personaggi. Prima di tutto lo dice il Signore Gesù. Venite nel Vangelo di Matteo, capitolo 23. Matteo, capitolo 23. In questo capitolo Gesù redarguisce severamente gli scribi e i farisei. E pensate, per 8 volte, potete notare dal versetto 13 al versetto 29, per 8 volte dice: "Guai a voi, scribi e farisei". E tutte le volte il Signore sottolinea la ragione o le ragioni per cui dice: "Guai a voi". E alla fine di questo messaggio, che Gesù, un messaggio severo di condanna verso queste persone, dal versetto 37, quasi il Signore piange, forse oggi il Signore piange su qualcuno che da tanto tempo, è vero, sta ascoltando. Pensate, avevano lì il Messia, avevano lì il Signore, il Salvatore, e Gesù deve dire, versetto 37, Gerusalemme, Gerusalemme, che uccidi i profeti e lapidi quelli che ti sono mandati. Quante volte ho voluto raccogliere i tuoi figli, come la chioccia raccoglie i suoi pulcini sotto le ali, voi non avete voluto. Vedete, c'è il libero arbitrio, eh? Alcuni dicono che non esiste il libero arbitrio. C'è proprio una volontà che hanno esercitato queste persone che non hanno voluto dare ascolto al messaggio del Signore. E poi viene detto, ecco, la vostra casa sta per esservi lasciata deserta. Infatti vi dico che d'ora in poi, che d'ora in avanti non mi vedrete più finché non direte, benedetto colui che viene nel nome del Signore. C'è il giudizio di Dio. La vostra casa sta per essere lasciata deserta. E sappiamo che nel 70 d.C., attraverso Tito Vespasiano, il Signore giudicherà in modo severo, in modo totale, questo popolo. E qui abbiamo per 8 volte. Guai a voi. E sempre viene data la ragione. Io leggendo, meditando questo passo, ho voluto vedere che il Signore dava sempre la ragione per cui diceva guai a voi. E una delle ragioni è nel versetto 13. Guardate, fratelli. Guai, ma guai a voi, scribi e farisei ipocriti, perché serrate il regno dei cieli davanti alla gente, poiché non vi entrate voi, e ne lasciate entrare quelli che cercano di entrare. Non si sta parlando dei gentili, si sta parlando dei loro stessi connazionali. Ricorderete, invece, c'è con Atone, nel capitolo 9 di Giovanni, che stava dicendo qualcosa, aveva ricevuto qualcosa di straordinario. E i genitori stessi di questo uomo, che non era più un bambino, nato cieco, avevano paura di questi giudei che poi venivano cacciati fuori dalla sinagoga e hanno dovuto dire, ma parlate con lui, lui è abbastanza grande. Gesù ci dice che questi uomini combattevano loro stessi e combattevano coloro che in qualche modo volevano capire il Vangelo, volevano capire la salvezza. Che grande responsabilità, fratelli, avevano questi uomini, è vero? Che grande responsabilità abbiamo noi verso i nostri figli, quando la mamma e il papà vivono in modo superficiale. È vero, non siamo i salvatori dei nostri figli, a volte ci deludono in maniera da piangere. E quanto è difficile vedere dei figli che si convertono. Oggi, soprattutto in un mondo in cui Satana accesa tante di quelle luci che sono così abbagliate, più abbagliate di questa sala, da non vedere più la realtà, noi cosa facciamo? Affossiamo maggiormente i nostri figli perché non crediamo che esista veramente l'inferno. Io ricordo un giorno il fratello Delisio Corradini, adesso col Signore già da un po' di anni, una donna che era a casa nostra e che si parlava del Vangelo, che praticamente diceva a questa donna, ma i miei figli facciano la strada che vogliono. E il fratello Delisio che parlava a questa donna, eravamo a casa, ha detto, se io sapessi, se io conoscessi, che uno dei miei figli non si dovesse convertire, mi arrampicherei in cielo, prenderei i piedi del Signor Gesù e non glieli lascerei più fino a quando non ha salvato mio figlio. Noi oggi cosa vediamo? Credenti che fanno pure fatica a venire in adunanza, credenti che in casa non leggono la parola di Dio, credenti che non insegnano i propri figli, credenti che non servono il Signore. E che stanno dando un cristianesimo che è fasullo, che è un'eresia. Io spero che Dio possa avere pietà di tutti noi e che possa in qualche modo sensibilizzare il nostro cuore verso queste cose così importanti. Questi scribi e farisei, guardate come li aggettiva il Signore Gesù, ipocriti. Siete ipocriti. Siete così ipocriti che non solo non volete entrare nel regno di Dio, ma fate in modo che non vi entrino neppure gli altri. Non solo Gesù, ma anche Pietro ha condannato tutto questo. Andiamo nel libro degli Atti, nel capitolo terzo, nel secondo messaggio che Pietro predica ai giudei, capitolo 3, leggiamo il versetto 14 per brevità. Ma voi rinnegaste, 3,14, ma voi rinnegaste il santo, il giusto, e chiedeste che vi fosse concesso un omicida, e uccideste il principe della vita, che Dio ha risuscitato dai morti. Di questo noi siamo testimoni. Se voi sentite gli ebraisti, è un po' anche questa Arnold, in qualche maniera una piccola nuvoletta gliela mette sugli ebrei. Non dice proprio direttamente, è vero. Diciamo che la mano che è stata usata per uccidere il Signor Gesù è quella dei Romani, ma la Scrittura dice chiaramente che i giudei hanno ucciso il Signore Gesù. Loro l'hanno ucciso. E lo vedremo ancora più chiaramente adesso. Voi avete ucciso il principe della vita. E sta parlando, notate, sta parlando a delle persone importanti, a persone che facevano parte del sinedrio ebraico, che decidevano la vita e la morte delle persone. Voi avete ucciso Gesù. E questa è una cosa molto molto grave, e viene ripetuta ancora nel capitolo 7, nel lungo e straordinario messaggio del primo martire della Chiesa, Stefano. E anche qui, per brevità, ma leggete questo messaggio che è una cronistoria di centinaia di anni del popolo ebraico. E Stefano sta parlando al Sinedrio. Ancora una volta questi uomini che avevano potere di vita e di morte. E nei versetti 52 e 53 Stefano dice a un certo punto: quali dei vostri profeti non perseguitarono i vostri padri? Essi uccisero quelli che preannunciavano la verità del giusto, del quale voi ora siete divenuti i traditori e gli uccisori. Voi che avete ricevuto la legge promulgata dagli angeli e non l'avete osservata. Che messaggio di condanna. Poi sappiamo che questi uomini non hanno resistito a questo messaggio e hanno lapidato Stefano. Ma che bello, fratelli. È una morte straordinaria quella che ha fatto Stefano, è vero? Che bello sarebbe morire così. Morire dal volto di un angelo, ed è l'unica volta che vediamo Gesù che si alza in piedi dal suo trono per accogliere Stefano per la morte così che lui ha patito, per aver predicato la verità. Oggi non si predica più la verità, oggi bisogna modificare tantissime cose, perché se non modifichiamo diventiamo impopolari, diventiamo cattivi, diventiamo senza amore, diventiamo persone che sono integralisti. Al convegno degli anziani si parlava con qualcuno e dice: ma Parisi, ma se è così come dici tu, noi non dovremmo avere relazione più con nessuno. E poi ha detto: noi, allora così vuol dire che fra 10 anni avremo sempre meno comunione. Perché adesso ci sono anche tra poco gli omosessuali. E quindi cosa facciamo allora? Non dobbiamo avere più comunione? Ecco come il relativismo si fa strada e la verità viene messa da parte e accantonata. Stefano muore perché dice la verità, predica la verità, così come la trovava scritta nell'Antico Testamento. E un ultimo passo, vi devo confessare, per la prima volta ho fatto caso, leggendo nella lettura quotidiana con mia moglie, in Prima Tessalonicesi, non avevo mai fatto caso a questo passo, nonostante legga la parola di Dio da 45 anni. Capitolo 2, versetti 14 a 16. Notate questo passo perché è veramente ricco, meriterebbe una disamina molto molto più attenta di quelle che daremo noi. Dice l'Apostolo Paolo ai credenti: infatti, fratelli, voi siete diventati imitatori delle chiese di Dio che sono in Cristo Gesù nella Giudea, poiché anche voi avete sofferto da parte dei vostri connazionali le stesse tribolazioni che quelle chiese hanno sofferto da parte dei giudei. che questa è una sofferta da parte dei giudei, notate, i quali, i giudei, hanno ucciso il Signore Gesù. No, non i romani. I romani, quella è la mano che hanno usato i giudei. I quali hanno ucciso il Signore Gesù e i profeti e hanno cacciato noi. Notate, fratelli, essi non piacciono a Dio e sono nemici di tutti gli uomini, impedendoci di parlare agli stranieri perché siano salvati. Colmano così, senza posa, la misura dei loro peccati, ma ormai li ha raggiunti l'ira finale. Triste questo passo, è vero? Se ci fosse qui adesso un ebraista, un giudaizzante, direbbe subito: questo è un antisemita. Perché noi ragioniamo così. Noi quando trattiamo la scrittura, se il Signore piacerà, usciranno due libri sul popolo di Israele che ho scritto, e coloro che lo leggeranno, e che credo che siano, sono biblici, diranno: questo è un antisemita. È un po' come quelli quando parliamo che non esiste il perdono a prescindere, allora non esiste il perdono a prescindere, allora vuol dire che noi odiamo le persone. Cioè, si è estremisti. Perché? Non è vero. Non è vero che le persone a cui io non posso dargli il perdono, io li odio. Ma non è vero, anzi, prego e piango per loro. Perché li odio? Perché? Allora, l'Apostolo Paolo che sta scrivendo queste cose, lui che è un ebreo doc, ebrei di ebrei, allora sarebbe un antisemita lui? Lui sta dicendo con molta chiarezza che sono stati loro a uccidere il Signore Gesù. Non dici i romani hanno ucciso e i giudei anche loro un po' di colpa ce l'hanno. No, sono stati proprio loro. Non solo hanno ucciso il Signore Gesù, ma anche i profeti. Questi credenti hanno sofferto come i giudei hanno sofferto per mano dei giudei. Ho scritto qui un trafiletto di cose. Hanno ucciso il Signore Gesù, hanno ucciso i profeti, hanno cacciato gli apostoli. Leggete nel libro degli Atti, Paolo ha rischiato la vita. A un certo punto ha dovuto dire, era giusto che a voi per primi si predicasse il Vangelo. Così come dice Romani 1,16, giudei prima e poi il greco. Però nel capitolo 2 dice anche, questo è vero per la salvezza, ma anche per il giudizio. Prima i giudei e poi i greci. Sempre di Romani. Guardate, cacciavano gli apostoli. Poi mi ha sorpreso quando ho letto: non piacciono a Dio e non piacciono neanche agli uomini, neanche alle persone. È incredibile questo. Allora, giusto per la cronaca, dobbiamo ricordare che quando Dio si è formato questo popolo e lo ha eletto, e rimane e sarà sempre in quanto nazione il popolo di Dio. Lo vediamo anche nell'Apocalisse, nel capitolo 21, nella Gerusalemme celeste, perché il residuo alla fine, grazie a Dio, si convertirà tutto, che nessuno pensi che siamo antisemiti, che il Signore ci guardi da questo. Noi vogliamo predicare soltanto la parola così come è scritta. Ebbene, quando si guarda, quando si parla di Israele che è stato formato, eletto da Dio, si sta parlando di un'elezione strumentale. Ricordatevi queste cose, fratelli, che esiste un'elezione strumentale, la troverete nel capitolo 9 della lettera ai Romani, ed esiste un'elezione salvifica che si riceve per grazia, mediante la fede. Cosa significa l'elezione strumentale? Significa che Dio ha usato nel tempo e userà per la benedizione di tutto il mondo verso la fine dei tempi, dopo la grande tribolazione, il Signore userà per la benedizione del mondo, come strumento per far conoscere il nome di Dio. Ci sono degli angeli eletti, strumenti. Gesù stesso, nel Vangelo di Luca, è chiamato l'eletto di Dio, proprio perché è stato lo strumento che Dio ha usato per la salvezza delle persone. Ma non è mai stato formato o eletto questo popolo a salvezza. Dovevano rispondere al messaggio della grazia. Non avendo risposto, loro sono colpevoli come sono colpevoli i gentili, anzi, sono molto più colpevoli i gentili, perché i gentili hanno una certa misura di conoscenza, loro hanno una grande conoscenza delle scritture. Leggete dal versetto 34 del capitolo 9 di Romani, troverete come l'Apostolo Paolo parla di questo popolo come un popolo perduto. Perché la perdizione non è uguale per tutti. Cioè il livello della condanna non è uguale per tutti, come non è uguale per tutti il livello delle glorie che riceveremo nel cielo. Una persona sarà condannata nella misura in cui ha ricevuto la conoscenza della salvezza. Andate nel capitolo 13 di Matteo, capitolo 11 di Matteo. Pensate Gesù quando parla a quelli di Capernaum e dice: voi di Capernaum pensate di essere salvati? Perché diceva così Gesù? Perché nel capitolo 4 di Matteo Gesù è andato ad abitare a Capernaum. È come quelli che dicono: ma abbiamo i preti in casa, abbiamo il vescovo, io sono il fratello del Papa. Quindi, no, dice Gesù, vi state sbagliando. Il vostro giudizio sarà peggiore di Sodoma e Gomorra. Pensate a tutte quelle persone, figli di credenti, che da tempo stanno ascoltando, stanno resistendo, che magari hanno paura, hanno vergogna, hanno paura di perdere la libertà, degli altri che hanno paura dell'opinione pubblica, hanno paura dei propri parenti, eccetera, che si fermano, che non si convertono. Il giudizio sarà molto più grave. Sarà grave nella misura in cui si è ricevuta la conoscenza. Come le glorie saranno grandi nella misura in cui siamo stati fedeli al Signore, nello zelo. Sono credente, sto seduto, me ne sto a casa, va bene? Ti posso dire che sei stupido? Perché ti stai ingannando? Perché non sai cosa stai perdendo? La prossima volta noi vedremo, tornando al capitolo 10 di Ebrei, che dice qui l'autore dice di resistere perché? Perché c'è una grande ricompensa. Due volte parla di ricompensa. Allora non è qualcosa che si soffre e si soffre come fine a se stesso. Allora a questo punto dico: ma scusa, chi me lo fa fare di soffrire? Me ne sto a casa, poi giornata così fredda davanti alla televisione al caldo. Va bene, stasera no, perché tutti eravamo incuriositi di vedere il locale, no? Stasera eravamo tutti eccitati, andiamo a vedere il locale, così bello. Però perché non mi sto a casa? Tanto alla fine, che inganno, fratelli. Quanto è ingannevole il nostro cuore. Più di qualsiasi altra cosa, dice Geremia. E questo è vero per me, come è vero per tutti quanti noi. Molto, molto interessante. Allora, vediamo qualcosa in più riguardo a questi credenti giudei che, grazie al Signore, hanno realizzato la vita eterna. Abbiamo già visto che questi credenti hanno sofferto lungamente. Vogliamo nuovamente leggere questo versetto 32, dice: ma ricordatevi di quei primi giorni in cui, dopo essere stati illuminati, voi avete dovuto sostenere una lotta lunga e dolorosa. Ricordatevi di questo. Perché? Perché c'è una ragione dopo che apporta lo scrittore agli ebrei, una lotta lunga e dolorosa. Pensate a questi credenti che hanno lottato per arrivare a prendere una decisione ed è stata una lotta lunga. Hanno dovuto combattere, una lotta per combattere contro qualcosa. L'abbiamo già incontrato questa parola nella lettera ai Colossesi, vi ricordate, sia dell'Apostolo Paolo sia di Epafra, che dice: lui lotta sempre con voi nelle preghiere. Una lotta lunga e dolorosa. E poi entra un po' nei dettagli. Guardate cosa dice nel versetto 33. Talvolta esposti agli oltraggi alle vessazioni, agli oltraggi e alle vessazioni. Da parte di chi? Da parte dei giudei, dei loro connazionali. Venivano insultati, venivano espulsi dalla sinagoga, venivano cacciati di casa. E questo era davvero qualcosa di molto, molto triste per loro. Essere insultati dai propri connazionali, essere insultati dai propri fratelli, essere insultati dalla propria famiglia. Però, fratelli, questo non ci deve meravigliare, perché prima di noi, prima di loro, è successo al Signore Gesù. È venuto in casa sua e i suoi non hanno ricevuto. Diceva bene fratello adesso mi sfugge il nome, dice, noi vogliamo sulla terra il trono quando il Signore Gesù gli ha dato una corona di spine, vero? Vogliamo essere apprezzati, stimati, vogliamo avere tutto quando al Signore gli hanno dato la corona di spine. È facile. E se ricordo bene, nel versetto 33 del capitolo 13 o 14 di Giovanni, dice, se l'hanno fatta al legno verde, lo faranno anche a voi. Però alla fine cosa dice? Perché il Signore ci incoraggia. Fatevi animo. Io ho vinto il mondo. È bello questo, è vero? Non siamo mai soli. Tutte le volte abbiamo notato, leggendo con il fratello Francesco, forse ieri se ricordo bene, abbiamo sempre notato che tutte le volte che Dio chiama ad un servizio, a volte anche doloroso, un servizio difficile, tutte le volte troviamo scritto, io sono con te. Chiama Giosuè, gli dà un compito difficilissimo, deve attraversare il Giordano, e lo deve attraversare non quando è asciutto, quando era il momento che straripero le acque. Però il Signore dice a Giosuè, come sono stato con Mosè, io sarò con te. Chiama Geremia, gli dà una visione straordinaria, Geremia ha paura, è ancora giovane, non è qualcosa che io possa fare, e alla fine del capitolo 1 dice, io sarò con te. Lascia i discepoli, Signor Gesù, dà il compito di evangelizzare, di portare il Vangelo, e dice, io sarò con voi fino alla fine dell'età presente. Non siamo soli. Ricordo un'esperienza in Sardegna, all'inizio della mia conversione, quando andavo a bussare le porte mi insultavano, uscivo fuori e dicevo, Signore, dai, abbi pazienza, loro non ti conosco. Non mi sentivo solo. È bello avere la sensazione, anzi, avere la realtà viva della presenza del Signore. Facevo notare, fratello Francesco, nel libro di Deuteronomio, quando il popolo era accampato e quando il popolo aveva bisogno di fare i suoi bisogni. Dice, mi raccomando, di coprire tutto per bene. Perché quando io cammino in mezzo al popolo, non devo vedere le cose così. La persona di Dio che è reale, che vede, scusate l'espressione, vede la cacca, dice, no, non va bene questo, la devi coprire. È straordinario. Cioè, non qualcosa che vola da qualche parte, è una persona che vive insieme a noi. Questo è davvero molto, molto bello. Possiamo ricevere degli insulti per la fedeltà alla parola di Dio, ma questo è normale. È normale perché noi non amiamo la fedeltà, non amiamo la verità, amiamo qualche altra cosa. E quello che mi ha sorpreso ancora di questo, per finire questa prima fase, quello che mi ha sorpreso è che nonostante questi credenti vivessero nella sofferenza, in una lotta lunga e dolorosa, nonostante questi credenti venivano insultati, erano esposti agli oltraggi, eccetera, non si sono chiusi in un cantuccio. Non hanno detto, mi metto da qualche parte, adesso voglio stare un po' in pace, tranquilla, no? Sono bravi quei credenti, essendo a volte, cioè, no, io quando vado in vacanze devo staccare la spina perché non ce la faccio più. Però sono sempre quelli che nella chiesa non fanno niente. Non voglio andare in un posto dove ci sono le chiese perché voglio stare tranquillo. Non voglio andare da nessuna parte. Che fatica. È vero? Mi piacerebbe magari che i nostri fratelli che soffrono e muoiono per leggere un rigo dalla parola di Dio sentissero un po' queste scemate. Sicuramente si strapperebbero la faccia, dice, magari potesse andare, non in vacanza, potesse andare a trovare qualche credente da qualche parte. Magari. Questi credenti, fratelli, soffrivano. Mi ha toccato questo fatto. Mi ha toccato perché mi sono immedesimato, è vero. E immedesimandomi, ovviamente, mi sono trovato mancante. Non so voi, ma questi soffrivano, venivano insultati, oltraggiati, e poi dice, a un certo punto, erano solidali con quelli che erano trattati in questo modo. E poi come viene voglia di dire, ma senti, state un po' a casa tranquilla, no? Mamma mia, quanto sei esagerato. Mi ricordo un po' nel capitolo 14 del Libro degli Atti, l'Apostolo Paolo che viene lapidato, lo lasciano per terra pensandolo morto, l'ha lasciato lì perché pensava che fosse morta, altrimenti avrebbero continuato a lapidarlo. Si alza e dice a Barnaba, dice: andiamo a Iconia, all'Istra d'Erba, vedere i fratelli come stanno, dobbiamo eleggere gli anziani lì. Scusa Paolo, ma vattene un po' a casa a riposare. E che cosa? Ma non stai un po' esagerando, no? Questi credenti soffrivano, ma erano preoccupati di quelli che soffrivano come loro. Siamo preoccupati noi della Chiesa, ma non ci interessa niente. Ci siamo preoccupati questi giorni, i fratelli che hanno lavorato, abbiamo pregato per loro. Abbiamo fatto qualcosa anche noi. Abbiamo detto grazie, fratelli. Che bello, possiamo stare seduti adesso in un posto bello. Pensate, quest'estate, se il Signore non torna prima, non sarà più un'aria condizionata come sarà più bella. Grazie, fratelli. No, è tutto scontato. Vogliamo tutto gratuitamente. Tutto scontato. Questi credenti erano solidali e poi dice, notate versetto 34, infatti voi simpatizzaste con i carcerati, e guardate fratelli, guardate se non è veramente straordinario, e accettaste la ruberia dei vostri beni, accettaste con gioia la ruberia dei vostri beni. Scusate, ma io non lo so, io faccio fatica a parlare di queste cose. Accettare con gioia la ruberia dei vostri beni, dai vostri connazionali. Andate a trovare i carcerati, i vostri fratelli, che per la loro fede sono finiti in carcere, voi avete simpatizzato con loro, forse dovremmo dire avete empatizzato con loro, avete sentito la stessa sofferenza. Ma non stavate già soffrendo voi? Ma che siete, dei nichilisti siete? Questo è il cristianesimo però, eh? Questo è il cristianesimo. Accettare di soffrire con gioia per l'opera del Signore. C'è stato un altro uomo che ha detto con gioia. Nel capitolo 20, versetto 24 del Libro degli Atti, quando Paolo diceva: non faccio neanche conto della mia vita, pur di portare a termine con gioia l'opera alla quale Dio mi ha chiamato. Non un servizio con fatica, perché Geremia dice che chi serve Dio fiaccamente sarà maledetto. Con gioia. Ma perché? Erano strani, erano stupidi questi? Noi siamo più intelligenti di loro. Perché facevano questo? Qual è la ragione che li portava a tutto questo? Ecco che alla fine di questa prima fase cosa troviamo scritto? Troviamo scritto: sapendo di possedere una ricchezza migliore e duratura. Non erano stupidi allora, erano molto intelligenti. Stavano lasciando qualcosa che durava, sebbene glielo rubassero, per poco tempo. Forse qualcosa che dava gioia su questa terra, ma stavano mettendo gli occhi su qualcosa che durava per l'eternità. La prospettiva futura del ritorno di Cristo. Vedete che alla fine di ogni fase c'è il ritorno di Cristo. Perché serviamo? Perché i tessalonicesi servivano il Signore? Perché si erano convertiti dagli idoli a Dio per servire il Signore? Per aspettare colui che verrà dal cielo e che li metterà da parte dall'ira che sta per venire. I credenti che non vedranno l'ira di Dio, perché Dio li metterà da parte e che andranno in cielo con Lui. Io voglio fermarmi qui, fratelli. Se il Signore piacerà, vorrei terminare la prossima volta. Però, lasciatemi dire. Allora, io so in quale casella mettere la mia X. E sicuramente non è delle migliori. Ma tu stasera, dove metti la tua X? Se il Signore ti presentasse questo questionario e ti dicesse: metti la tua X in una di queste caselle, dove la metteresti tu? Io so dove metterla. Che il Signore ci benedica.
possiamo passare qualche momento ringraziando il Signore per quanto abbiamo ascoltato.